Buenos días a todos. Es un grandísimo privilegio y una enorme satisfacción tener con nosotros a Alessandro Schiaffi, que ha hecho este esfuerzo grande. Sé que el viaje no ha sido fácil, ¿verdad? Con los horarios muy apretados y que nos acompaña en esta ocasión tan especial en Torino para hablar de un tema que es para él también una gran motivación. No voy a proceder a hacer un resumen porque una mínima cartografía de su trayectoria nos llevaría mucho tiempo. Trabajado en tantos dominios y sobre tantos temas y autores, les recomiendo que miren en la web lo que es la trayectoria biográfica de nuestro oponente, porque vale la pena nos transmite una experiencia que es una suerte de peregrinación en el mundo de las representaciones, en particular en el Renacimiento, sobre todo italiano, pero también húngaro y con otras derivaciones. Así que muy admirable trayectoria. Y para poder decirlo en italiano, voy a leer el breve texto que tenemos en el programa. Alessandro Schiaffi è docente di storia culturale medievale e rinascimentale presso il Warburg Institute di Londra. È l'autore di Mapping Paradise, A History of Heaven on Earth, 2006. Dal 2011 dirige con John Took al Warburg Institute una serie di letture pubbliche di Dante rivolte al grande pubblico, ospitate dal 2016 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Bueno, y con esas breves referencias, por favor, Alessandro, escuchamos con mucho gusto tu conferencia.
Grazie.
Bienvenido.
Grazie, la mia voce vi giunge chiara, grazie di questa introduzione. Sì, praticamente io vi offrirò una sintesi dei temi che Omar ha già chiaramente sviluppato. Dante e l'Islam è una questione molto interessante, Elisabetta ce ne parlerà, credo, da un punto di vista arabo. A Bologna nel 2002, quasi 20 anni fa, quindi, è stato sventato un attentato terroristico. Non so se lo sapete, ma volevano far saltare in aria la Basilica di San Petronio. E effettivamente chi voleva entrare in chiesa allora veniva subito fermato e perquisito dalla polizia. Sembra che sedicenti terroristi islamici volessero distruggere questo affresco. Il giudizio finale dipinto da Giovanni da Modena all'inizio del 400 e ce l'avevano in particolare con un'immagine in questo affresco ispirata da Dante. Questa è l'immagine del profeta Maometto punito all'inferno. Questa è la terra, secondo Dante, questa è la voragine infernale dove sono i dannati. Qui c'è l'ottavo cerchio dell'inferno, che è quello dove sono puniti i peccatori più cattivi, perché hanno abusato del dono più bello che ci ha fatto Dio, che è l'intelligenza, e hanno usato l'intelligenza per ingannare il prossimo. Male bolge. E nella nona bolgia si trovano gli scismatici. Qui Dante vede un dannato con il corpo tagliato, con le interiore che gli pendono tra le gambe e sono visibili il cuore e lo stomaco. Dante fissa lo sguardo su di lui e il dannato a sua volta lo guarda, si apre il petto con le mani e lo invita a guardare bene. Guarda come sono squarciato. Sono Maometto e davanti a me c'è Ali, tagliato dal mento alla fronte. Qui siamo tutti seminatori di odio, di scandalo e di scisma, e per questo siamo tagliati a pezzi. Un diavolo ci taglia il corpo con la spada, poi le ferite si richiudono, ma poi quando finiamo il giro della bolgia e ricapitiamo davanti al diavolo, lui ce le riapre ancora con altri colpi di spada. Mentre che tutto in lui vedermi attacco, guardòmi e con le mani s'aperse il petto, dicendo: or vedi come io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me se va piangendo lì, fesso nel volto, dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che na cisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma, quando ben volta la dolente strada, però che le ferite son richiuse, prima ch'altri dinanzi li rivada. Quindi nell'immaginazione di Dante, il profeta dell'Islam è punito all'inferno come scismatico, come qualcuno che ha lacerato il corpo della Chiesa di Cristo, e quindi il suo corpo, per punizione, viene lacerato e rimane lacerato in eterno. Per Dante è una punizione giusta, perché Maometto ha provocato uno scisma nel corpo della cristianità. Effettivamente i cristiani potevano pensare: come mai Cristo ha salvato tutti i popoli, ha salvato greci, romani, arabi, e come mai non, questi, è sorto l'Islam, che è diventato anche una superpotenza politica e militare? Perché i musulmani resistono alla conversione e alla conquista? Secondo Beda, l'erudito monaco inglese del IX secolo, i musulmani erano idolatri, erano pagani che adoravano la dea Venere. Per altri pensatori cristiani, l'Islam era un segno della fine dei tempi, perché annunciavano l'arrivo dell'Anticristo. Per spiegare la presenza e il successo dell'Islam, Dante seguiva il pensiero di Pietro il Venerabile, un abate benedettino di Cluny nel XII secolo, il quale a sua volta aveva seguito il pensiero di Giovanni Damasceno, monaco attivo in Siria nell'VIII secolo. E per Giovanni Damasceno i musulmani erano cristiani dissidenti, erano eretici. E anche per Dante i musulmani erano eretici. Ed ecco perché il loro profeta è punito all'inferno come scismatico. Il rapporto tra Dante e l'Islam, come è stato detto, come avete letto nel programma e come emergerà la nostra discussione, è molto discusso e controverso. Come abbiamo ricordato, come è stato celebrato il centenario nel 2019, della pubblicazione nel 1919 di questo libro seminal, direbbero gli inglesi, La Escatologia Musulmana e la Divina Commedia, di Michele Asin Palacios, che è stato già ricordato, che era un sacerdote cattolico, ma anche un arabista, un grande studioso, si era occupato delle opere di Al-Ghazali, di Ibn Arabi, e come sappiamo sosteneva l'influenza delle concezioni musulmane sull'aldilà, sull'immaginazione dantesca. Come Dante aveva descritto Inferno e Paradiso, secondo Asin Palacios, dipendeva da questa letteratura islamica. Tutto nasce da questo verso, dal Santo Corano. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla Santa Moschea alla Moschea remota, di cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. Questa è la sura 17 al-Isra, il viaggio notturno. E come notate c'è una brevissima allusione a un viaggio miracoloso quando il profeta viene accolto nel seno del mistero di Dio. E da questa brevissima misteriosa allusione, come sappiamo, si è sviluppato tutto un corpo di narrazioni in forma di hadith, e secondo questi resoconti una notte il profeta ha compiuto un viaggio incredibile, un percorso meraviglioso in due fasi, la Isra, il viaggio notturno, e il Miraj, l'ascensione. E nel corso di una sola notte l'arcangelo Gabriele lo ha trasportato dal Tempio Santo, identificato poi con la Kaaba alla Mecca, fino al Tempio Ultimo, la spianata del Tempio di Gerusalemme, dove poi in effetti fu costruita la Moschea Al-Aqsa, la lontana, l'ultima. Il viaggio miracoloso è stato possibile grazie a questa fantastica cavalcatura alata, burak, dal volto di donna e dal corpo a metà tra il mulo e l'asino. Al Tempio Ultimo a Gerusalemme il profeta Maometto si è incontrato con altri profeti e con loro ha pregato. Poi il Mirage, l'ascensione al cielo. Partito dal Tempio Ultimo e sempre accompagnato dall'Arcangelo Gabriele, il profeta Maometto è asceso ai cieli. In questi sette cieli Maometto ha incontrato i profeti che l'hanno preceduto. Adamo, Giovanni Battista, Gesù, Giuseppe, Idris, Aronne, Mosè, Abramo. E infine il profeta è stato ammesso al supremo cospetto di Dio, che è una visione impossibile agli occhi degli uomini perché Dio è infinito. In alcune versioni leggiamo anche che il profeta in questo viaggio straordinario ha sorvolato anche l'inferno e ha assistito alle pene inflitte ai dannati. Le descrizioni dell'aldilà nella letteratura islamica che avrebbero ispirato poi Dante sono state elaborate da grandi pensatori e grandi teologi musulmani e tra i quali il nostro Ibn Arabi. E secondo Asim Palacios, Dante ha conosciuto gli scritti di Ibn Arabi attraverso il suo maestro Brunetto Latini e attraverso Ricoldo da Montecroce, che è un domenicano fiorentino che si era recato a Baghdad e che scrisse sull'Islam. Negli anni Ottanta del 200, Ricoldo lasciò Firenze per il Medio Oriente, studiò il Corano, lesse i teologi dell'Islam e noi sappiamo che poi fece ritorno a Firenze nel 1301. Per Asim Palacios, Dante si è sicuramente ispirato alla tradizione musulmana per descrivere il suo al di là. Per esempio l'inferno musulmano, come descritto nel Corano e negli Hadith e da Ibn Arabi, è proprio come quello dantesco. È un abisso sotterraneo, buio, profondo, una voragine a forma di imbuto, costituita da una serie di cerchi, dove le varie categorie di peccatori subiscono una pena corrispondente alla gravità delle loro colpe. E in molti casi le torture inflitte nell'inferno di Dante e quello descritto nella tradizione musulmana sono proprio le stesse. I dannati, per esempio, sono divorati da serpenti, ci sono bufere infernali, sepolcri infuocati, piogge di fuoco, pozzi resi incandescenti dalle fiamme, peccatori immersi nel sudiciume, nello sterco, volti rivoltati all'indietro, pesanti metalli, mantelli infuocati, piaghe sanguinanti, demoni armati di spade affilate. E soprattutto troviamo nella tradizione islamica l'idea di una tortura infernale inflitta attraverso il ghiaccio, il gelo, che era probabilmente ispirata dalla tradizione zoroastriana e che Dante non poteva trovare nella Bibbia e che ha adottato, come sappiamo, per il fondo del suo inferno. Iblis, il re del male della tradizione islamica, si trova incatenato nel fondo dell'inferno esattamente come il feroce gigante Fialte, descritto da Dante nella Commedia, avvinto da una catena che gli lega un braccio davanti e l'altro dietro la schiena. Si trovano poi paralleli anche nel Purgatorio, per esempio l'idea dell'arrampicata su un monte, o gli avari con il volto schiacciato a terra. E abbiamo paralleli anche nel Paradiso. I primi sette cieli dell'ascensione del profeta Maometto corrispondono alle sette sfere planetarie del sistema tolemaico. La tesi sostenuta da Asim Palacios era geniale, però offriva del fianco alle critiche, aveva delle debolezze, era facile da essere criticata, perché sicuramente Dante non conosceva l'arabo, non poteva leggere in arabe. Ai suoi tempi non c'erano traduzioni latine delle Al-Futuhat, Al-Makkiyah, che sono state ricordate. Al contrario, Dante aveva a disposizione una vastissima letteratura latina, cristiana, di viaggi nell'aldilà, dalla quale poteva benissimo trovare ispirazione. Quindi i critici di Asipalassio dicevano: che bisogno abbiamo di andarci a cercare le fonti arabe che lui non poteva leggere, quando c'aveva tantissimo materiale dal quale poteva pescare le sue idee. Poi però, come sapete, forse nel 1949 è successa questa svolta. Indipendentemente, questi due studiosi, Enrico Cerulli e José Muñoz Sendino, hanno fornito nuove prove. Lavorando indipendentemente, hanno scoperto che esistevano nell'Europa medievale delle versioni in spagnolo, latino e francese antico del Kitab al-Miraj, il libro dell'ascensione, che poi è stato tradotto con il titolo Il libro della scala, perché era stata una scala d'oro e splendente che aveva consentito al profeta Maometto di ascendere ai cieli. L'originale arabo del Kitab al-Miraj è stato andato perduto, il testo è stato tradotto in spagnolo negli anni 60 del 1100 dal medico ebreo Abraham al-Fakim, il medico. Anche questo testo è andato perduto, ma sappiamo che è servito come base per le traduzioni in latino, Liber Scale Maometti, e in antico francese, Livre delle Scale Maometti. Le tre traduzioni in spagnolo, francese antico e latino sono state redatte tra 1260 e 1264 per re Alfonso X il Savio, e ci sono manoscritti a Parigi, a Oxford, nella Biblioteca Vaticana. Questo per dire che il testo circolava, il testo era conosciuto, era popolare sia nel mondo musulmano che nel mondo cristiano, e è innegabile che Dante avrebbe potuto leggerne una copia. Il libro descrive le meraviglie del paradiso. Quando io, Maometto, ho visto tutte le cose che ho descritto, ero veramente stupefatto. Il mio cuore era pieno di gioia. Ho benedetto Dio per quello che elargiva ai suoi fedeli. E poi, ammirando quelli che lo servivano in paradiso, ho visto quanto fossero belli. Erano meravigliosamente belli, belli che non si possono descrivere. Il libro descrive anche i tormenti dell'inferno. Dopo che l'arcangelo Gabriele aveva finito per me il suo resoconto sull'inferno che ho descritto prima, io, Maometto, profeta e messaggero di Dio, gli ho chiesto se poteva parlarmi delle sofferenze infernali e di come sono proporzionate al tipo di colpa commessa dai peccatori. È innegabile che ci siano dei paralleli tra il miracoloso viaggio notturno del profeta e il percorso letterario di Dante. Per esempio, una guida conduce il viaggiatore per mano, l'arcangelo Gabriele, il profeta Maometto, il poeta Virgilio, Dante. La guida accompagna il viaggiatore ai piedi di un colle, lo invita a salire sulla cima, ma il viaggiatore è bloccato da alcune bestie feroci. L'inferno si trova sotto Gerusalemme, ci sono pianti, lamenti. Prima di accedere al paradiso, il viaggiatore si sottopone ad abluzioni rituali. Il passaggio comporta una scala. In paradiso ci sono sorgenti e fiumi, alberi di felicità, fuoco purificatore, uno splendore accecante di luce divina. Il settimo cielo è abitato da angeli che cantano e si tuffano in un oceano di luce. In paradiso ci sono uccelli, c'è una città celeste. E non sappiamo, allora è solo una coincidenza, e questa è una prova che Dante effettivamente ha letto la storia del miracoloso viaggio notturno del profeta dell'Islam. e che ha immaginato il suo viaggio ultraterreno sulla falsariga di queste descrizioni? Secondo i sostenitori della tesi di Simpalacio ci sono prove sufficienti. Dante è stato influenzato dall'Islam, era interessato all'Islam, era parte di un contesto di pluralismo religioso ai suoi tempi, perché nel XII, XIII e XIV secolo la cristianità medievale era in stretto contatto con il mondo musulmano, attraverso le crociate, attraverso centri di cultura e di studio nella Sicilia normanna, nella Spagna musulmana. C'erano contatti, scambi, legami commerciali. Dall'Oriente islamico giungevano in Europa cibi, tessuti, tecniche agricole, giochi. L'Europa cristiana del 200 traeva dal mondo islamico buona parte della sua cultura. Le opere di Aristotele, dei suoi commentatori Avicenna e Averroè venivano tradotti dall'arabo in latino. Quindi è impossibile che Dante non sia stato toccato da questo flusso di cultura che giungeva dall'Oriente. E la lingua araba ha lasciato una traccia nella sua stessa lingua, perché nella commedia leggiamo parole di origine araba come soldano, ammiraglio, assassina, ragazzo, alchimia, zenit, scilocco, azzurro, balasso, karate, zaffiro, leuto, scacchi, meschina. Nell'inferno di Dante, poi, oltre al profeta Maometto, c'è Ali, il cugino e il genero del profeta. Questo vuol dire che Dante sapeva di Ali. Poi Dante sì, ha messo il profeta Maometto all'inferno, ma ammirava l'eccellenza intellettuale, la capacità militare e politica rappresentata da grandi figure dell'Islam. Avicenna, Averroè, il Saladino, illustre figure che nella commedia sono nel limbo, accanto ai grandi spiriti dell'antichità classica. Nel cielo del sole, tra gli spiriti sapienti, Dante mette Sigieri di Brabante, che era il più importante rappresentante del cosiddetto averroismo latino e per questo avversato dalla Chiesa. Nel convivio Dante cita Al-Farqani, Al-Ghazali, Al-Farabi, e sono riferimenti che segnalano una familiarità, una conoscenza, un interesse verso il mondo islamico. Quindi sicuramente tutti gli arabisti e gli orientalisti hanno sostenuto la tesi di Asim Palacio, sentiremo poi cosa è successo nel mondo arabo da Elisabetta. Ma altri studiosi l'hanno aspramente criticata, soprattutto i dantisti italiani, con l'importantissima eccezione di Maria Corti. E quali sono i loro argomenti? Anzitutto non si può ignorare il fatto fondamentale che Dante ha messo il profeta dell'Islam all'inferno. Poi nel secondo canto dell'Inferno, quando Virgilio invita Dante al suo viaggio nell'oltretomba, Dante elenca chi è stato prima di lui nell'aldilà e nomina Enea e San Paolo, ma non il profeta Maometto. In Paradiso, Cacciaguida, l'antenato di Dante, martire nelle crociate, biasima l'esistenza dell'Islam, chiama i musulmani gente turpe, una nazione vile che occupa i luoghi santi dei cristiani. Poi è vero che l'Occidente era un po' in debito della cultura islamica, ma soltanto in determinati settori tecnici, scientifici. Sì, è vero che la Divina Commedia può somigliare al Libro della Scala, però non ci sono termini precisi, una terminologia specifica che possa dare l'evidenza sicura che Dante abbia scopiazzato da quel testo. Le somiglianze possono essere solo delle coincidenze, delle affinità psicologiche, più che prestiti diretti. Lo stesso Enrico Cerulli, che ha scoperto le versioni medievali del Kitab al-Miraj, invitava alla prudenza, appunto perché c'era una discussione di Dante e tante altre opere in latino che lui avrebbe benissimo potuto utilizzare per ispirarsi. È vero che Dante si riferisce ad alcuni studiosi musulmani, ma poteva benissimo aver preso questi riferimenti da intermediari, poteva averli letti semplicemente da Alberto Magno, da Tommaso d'Aquino. Il fatto che abbia messo Ali all'inferno accanto a Maometto non significa necessariamente che fosse familiare con la storia di Alì, perché la storia di Alì era conosciuta nel Medioevo latino attraverso la leggenda del vecchio della montagna, il maestro della setta degli assassini, che era definito come seguace di Alì. È vero che la letteratura filosofica e scientifica di cui si nutriva la cultura medievale veniva dal mondo arabo, ma era sostanzialmente di origine greca. È una questione controversa. Ovviamente io non ho il tempo adesso di entrare nel dettaglio, vi ho offerto una rassegna generica, però vorrei soprattutto porre la vostra attenzione su un punto che mi è sempre interessato, non soltanto in questa particolare controversia, il fatto che anche come in altri casi la controversia sia stata condizionata da una varietà di fattori che non sono scientifici, non sono accademici, ma sono veicolati da sentimenti nazionali, da preoccupazioni religiose, da motivazioni ideologiche, dalla moda. Per esempio, con la sua teoria, Sin Palacios intendeva attribuire un po' della gloria di Dante alla Spagna moresca e soprattutto vedeva con favore un dialogo tra i cristiani e i musulmani in Spagna in chiave antibolscevica. Ma anche i suoi oppositori non erano, diciamo, dei puri studiosi, perché gli avversari di Sin Palacios avevano dei motivi religiosi, nazionali. Dante è il poeta nazionale italiano. A Dante Alighieri l'Italia, questo è il monumento a Firenze. Dante è un autore chiave della tradizione cristiana. Io ho insegnato a Ravenna per vari anni, dove c'è il Museo Dantesco, governato, tenuto dai francescani, che pubblicano un bollettino che si chiama Dante Nostro. Dante è nostro, è cristiano. Vabbè, si è criticato un po' i papi, però è cristiano. Quindi Dante, il poeta nazionale italiano, Dante, il campione della cristianità, il maggiore autore della tradizione occidentale, non può essere stato influenzato dalla tradizione islamica. Quindi capite che il pregiudizio da una parte e dall'altra ha svolto un ruolo essenziale. Anche oggi c'è tutto questo interesse, che noi pure condividiamo, verso questo paragone tra il mondo islamico e quello cristiano, tra l'Oriente e l'Occidente, a seconda la moda che abbiamo di promuovere il dialogo tra le culture, di mettere in dubbio l'arroganza culturale dell'Occidente, di far vedere che non è che siamo stati così bravi, ci sono tante altre culture. E quindi molti studiosi, per esempio, sono stati interessati a dimostrare il debito culturale dell'Occidente verso la cultura araba medievale. C'è una tendenza, per esempio, a celebrare i tempi e i luoghi quando cristiani, ebrei e musulmani vivevano in pace e in armonia sotto l'illuminata governo musulmano, in una pax islamica. E quindi c'è questo contrasto tra un mondo musulmano tollerante, a differenza di una cristianità agguerrita, fanatica, guerrafondaia. E poi ci sono gli altri, all'opposto, che invece vogliono sottolineare che c'è sempre stato questo contrasto irriducibile tra un Occidente cristiano, civile, democratico e un Oriente islamico feroce, fondamentalista. È un contrasto che avevano interesse a far risalire addirittura al Medioevo. Quindi dovremmo effettivamente essere consapevoli che a volte le nostre speranze per il futuro, le nostre delusioni sul presente, ci possono portare a manipolare il passato, a costruire un passato che non c'è stato. E soprattutto, per quanto riguarda Dante, stare a questionare su quali autori, su quali testi lo possono avere ispirato, a mio parere, non è che serva poi a granché. A parte il fatto che è impossibile essere certi sulle fonti di Dante, e l'Islam non è l'unico caso, Dante leggeva e scopiazzava di tutto, dalla Bibbia, dalla letteratura classica, probabilmente dalla lettura della letteratura islamica, ma poi tutto questo materiale veniva sciolto nella fornace della sua mente e veniva trasformato, non era più lo stesso, diventava decisamente dantesco. E qui io cito sempre la bellissima frase di T.S. Eliot, il poeta che conosceva molto bene Dante, che leggete nella versione che mi sono inventato io per far finta che lui l'aveva scritta su questa lavagna. Eliot scrive: i poeti immaturi imitano, i poeti maturi rubano, i poeti incapaci sfigurano quello che prendono, i poeti bravi ne fanno qualcosa di meglio o comunque di diverso. E Dante era un poeta maturo, un poeta bravo, rubava dalla Bibbia, rubava dall'Eneide, rubava da Ovidio, rubava da San Tommaso e magari rubava anche dal libro della Scala. Rubava e trasformava. E poi, concludendo sul tono di Omar, possiamo anche guardare oltre la controversia per aprirci alla possibilità che le somiglianze tra Dante e la letteratura islamica sull'aldilà abbiano una radice più profonda di una possibile solo superficiale trasmissione di motivi letterari. Potremmo allora riscoprire i punti comuni nella visione simbolica medievale e mediterranea, islamica e cristiana. Per esempio, in comune tra le visioni islamiche dell'aldilà e l'avventura letteraria di Dante, c'è l'idea di un passaggio alla luce attraverso il buio. Tutti ci perdiamo in una selva oscura, tutti dobbiamo scendere nel buio di un inferno per affrontare la penosa esperienza del male, tutti aneliamo a riconfigurare il nostro io, salire il nostro monte purgatorio e andare verso l'alto, verso lo splendore del cielo. Quando il profeta Maometto, quando Dante, dopo aver attraversato il buio, si accostano al mistero di Dio, tutti e due sono accecati dalla luce. In tutte le versioni del miracoloso viaggio notturno del profeta Maometto, il paradiso in cielo è descritto come una festa di luce che il profeta raggiunge attraverso la notte più scura. L'Arcangelo Gabriele mi ha mostrato i fiumi, gli alberi, i castelli, i palazzi reali e tutto brillava di una luce così pura che io ne ero quasi accecato. Al ciel che è pura luce, luce intellettuale, piena d'amore, amor di vero bene, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Grazie a tutti.